Comincio io ancora la lettura che stiamo facendo dei Salmi, mi ha molto influenzato nella mia ricerca sulla scrittura intorno al tema del rapporto tra genitori e figli, in ordine soprattutto a questo titolo che ci è stato proposto della cosiddetta trasmissione della fede ai figli. Allora, il testo più classico che tutti abbiamo in mente è quello dell'inizio del Salmo 77, che riprendo un attimo, dal versetto 3 in poi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto, i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore e la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto. Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. Anch'essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma osservino i suoi comandi. Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio. Ecco, questo è uno dei testi più espliciti intorno al compito che ha una generazione di trasmettere ai figli le esperienze. Questo mi sembra che sia un dato ineludibile. Non si tratta della trasmissione di una dottrina, ma di esperienze, ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, sono le storie, la storia di questo popolo. Le lodi del Signore, la sua potenza, le meraviglie che egli ha compiuto sono dei fatti, non tanto delle idee. Una testimonianza in Giacobbe. Certo, in questa storia c'è un posto decisivo dato alla legge, quindi ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele e ha comandato i padri di farli conoscere i loro figli. Ma questo proprio all'interno di una storia, di un'esperienza viva che queste persone hanno vissuto. E quindi anche ciò che essi trasmettono ha questo scopo, che i figli ripongano in Dio la loro fiducia. Quindi effettivamente c'è questo fatto della fede, dove ancora però vediamo che la fede non è intesa come adesione dell'intelletto, come spesso ci viene insegnato, a una dottrina, a una serie di dogmi, di verità della fede, ma è un porre fiducia in Dio, imparare ad avere fiducia di una persona che è presente e che agisce nella nostra vita. Quindi è un atto di fiducia. Ecco, questo sicuramente è il testo più forte, più bello, ecco, che riguardi questo argomento nel libro dei Salmi. Ecco, poi tanti punti molto belli ancora dei Salmi che io vi cito così perché mi sono fissi nella mente, quindi ve li riprendo. Salmo 127, al versetto 3, che dice: ecco, dono del Signore sono i figli e sua grazia è il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che piena ne ha la faretra, non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. I figli vengono presentati come un sostegno nel momento della difficoltà, della lotta contro il nemico. 143, no, il successivo salmo La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Questo è il Salmo 127, versetto 3. I figli qui, e si conclude questo salmo: possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. In questo salmo è evidente il rapporto tra il timore del Signore, l'uomo che teme il Signore, avrà questa benedizione nei figli. Poi, vi dicevo, il 143, versetto 12, lo cantiamo al vespro della domenica, e ci sono quelle espressioni così belle. I nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del Tempio. È una preghiera di auspicio, di grande speranza che questi figli e queste figlie siano prosperino insieme ai loro padri nella edificazione di questo Tempio. Edificazione continua di esso. 147, 9. No, non riesco più a trovarlo perché lo stesso, non importa. Invece, proprio in questo salmo che oggi abbiamo concluso, c'è una nota piuttosto, diciamo, dolente, della storia del popolo di Israele, e che ci lascia sempre un po' con l'animo sospeso, è proprio la parte finale della parte del Salmo che abbiamo considerato ieri, è il versetto 37. Leggo dal 35 per contestualizzarlo. Si mescolarono con le nazioni e impararono le opere loro, servirono i loro idoli, e questi furono per loro un tranello, immolarono i loro figli e le loro figlie agli dei falsi, versarono sangue innocente, il sangue dei figli e delle figlie sacrificati agli idoli di Canaan. E qui un po' i figli sono proprio le vittime dei genitori che vengono presentati come una generazione idolatra e che a questi idoli addirittura immola i propri figli. E questa è una cosa sempre che ci fa pensare, ancora quindi responsabilizzando molto la generazione che precede, non tanto quella che segue. Quelli che seguono sono un po' le vittime di coloro che precedono. Vabbè, questo è un filone di riflessione che mi è stato suggerito soprattutto dalla nostra lettura, nostra preghiera sui salmi quotidiana, ma in particolare di questo mese che li ha avuti particolarmente presenti. Poi, tornando a una riflessione più generale, nella scrittura intorno a questo tema del rapporto tra genitori e figli, io semplicemente mi sono lasciato guidare da alcuni esempi, in successione, da Genesi in poi, di famiglie, per capire un po' le dinamiche che si vengono a creare tra le due generazioni. Allora, la prima famiglia, Adamo ed Eva, e i loro figli, perlomeno i loro figli più famosi che noi conosciamo, Caino e Abele, insomma, comincia subito mica tanto bene, questa famiglia. Non comincia bene, diciamo, Adamo ed Eva, ma continua purtroppo anche nei loro figli. Caino e Abele sono fratelli e subito c'è un odio fratricida. Poi Abramo e Sara. E Abramo e Sara hanno due figli, Isacco e Ismaele. E anche tra Isacco e Ismaele il rapporto diciamo, è un pochino teso, diciamo così, per addolcire un po' la questione. I due scherzano insieme e Sara non vuole che scherzino insieme perché uno è il figlio della promessa, quindi non si deve evidentemente mescolare, contaminare troppo con l'altro. E quindi si stabiliscono degli ambiti di vita e di influenza separati per loro. Isacco e Rebecca. Isacco e Rebecca hanno due figli, Giacobbe ed Esaù, che fin dal seno della loro madre litigano fra loro. Lei sente dentro il suo grembo questa guerra, ancora, fratello contro fratello. E poi sappiamo dai racconti della Genesi quanto questa tensione, questa rivalità continua fino alla lotta per la primogenitura, poi a una vera e propria un conflitto per il quale Giacobbe deve fuggire per tanti anni perché teme addirittura che il fratello lo uccida. Giacobbe e i suoi 12 figli. Anche nel caso di questa famiglia, Giacobbe, Rachele, Lia e le concubine e i 12 figli che ne nascono, e anche qui bisogna dire che il libro della Genesi dedica a questa famiglia tutta la seconda metà, dal capitolo 37 al capitolo 50, quindi una grande dilatazione di racconto. E che cosa si deve dire? Ancora una volta il tema dominante è il rapporto tra questi fratelli, che non è affatto un rapporto pacifico. Tutta la storia di Giuseppe, in cui Giuseppe è vittima della gelosia, della rivalità dei fratelli che tentano di eliminarlo. Ecco, che cosa mi fa pensare tutta questa sequenza di casi, di rapporti tra genitori e figli, genitori importanti, sono i patriarchi e i loro figli. Ma una cosa che non avevo mai pensato, cioè il problema non riguarda tanto, perlomeno in prima istanza, in superficie possiamo dire, il rapporto tra genitori e figli, ma il rapporto tra i figli. E quello che i genitori patiscono non è tanto un rapporto non buono con i figli, quanto il rapporto non buono che c'è tra i figli. Ecco, questo filone di pensieri arriva fino a Gesù. Anche nella famiglia di Gesù c'è questo, cioè la preoccupazione principale di Gesù nel suo rapporto con i suoi 12 figli è ancora questa. C'è solo una volta che Gesù usa il termine figli rivolgendosi agli apostoli, ed è nel capitolo 13 di Giovanni, è proprio un apax, si dice, no? Parola usata una volta sola in tutti e quattro i Vangeli. E Gesù dice figlioli, e in quell'occasione Gesù dice figlioli, ancora per poco io sono con voi, vi lascio un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così voi amatevi gli uni gli altri. L'unica volta che Gesù si rapporta a loro come figli, dice loro una sola cosa, di amarsi fra loro. E la preghiera finale di Gesù, la sappiamo tutti, Giovanni 17, è ancora una grande preghiera, sostanzialmente per una cosa, ha una sola intenzione, l'unità tra i suoi, la comunione tra i suoi. Ecco, quindi un po' questo filone mi ha colpito, non ci avevo mai pensato questa cosa qua. Anche quindi nelle nostre preghiere, nelle nostre speranze, i nostri auspici per il futuro dei nostri figli, noi abbiamo tanti anche criteri di valutazione, il successo scolastico, il successo matrimoniale, il successo lavorativo, il successo sportivo, non so, e il successo religioso, che continuano ad andare a messa, per esempio. Ecco, cioè abbiamo tutti questi santi, mi sembra, desideri e auspici. Ma forse non è al primo posto quello che invece sembra essere, in tutta questa sequenza di esempi, la cosa principale, è che fra loro si vogliano bene, che vivono una vita da fratelli. Questa cosa in fondo per noi non costituisce un obiettivo educativo, perlomeno primario. E qui la scrittura mi sembra che dia un grande rilievo a questo. Ecco, dicevo che questo, d'altra parte però è una riflessione forse di prima interpretazione, perché poi invece a guardarci dentro, in realtà in queste lotte, in questi conflitti intrafamiliari, tra fratelli, c'è il problema del rapporto con i genitori. Ritornando indietro, no? Perché Caino uccide Abele? Non è che Caino in fondo uccide Abele, però il suo obiettivo in qualche modo è contro Dio stesso, che aveva preferito Abele. E quando gli 11 fratelli vogliono eliminare Giuseppe, ce l'hanno proprio con Giuseppe, oppure non si riflette in questo, in un rapporto difficile che hanno con questo padre che preferisce Giuseppe, e così via. L'oggetto, ecco, più in profondità di quest'odio è il fratello o è il Dio stesso? Ecco, insomma, questa è una domanda che è meglio tenere sempre aperta. Due ultimi testi, come vedete io vado un po' per filoni di pensiero, non pretendo di trovare una sintesi, forse è anche meglio così, anche per lasciare massima libertà non solo a chi parlerà dopo di me, ma anche a voi nella seconda ora, in modo che proprio tutto quello che si deve dire venga fuori senza dei canali obbligati. Allora, altri testi che mi sono venuti in mente in questi giorni, è classico, forse il più classico del rapporto educativo, della trasmissione di, diciamo, fra virgolette, valori da padre a figli, il libro di Tobia. Ci sono due punti, uno all'inizio del libro, uno alla fine, in cui Tobi, il vecchio Tobi, dà delle istruzioni al figlio. All'inizio, perché il figlio sta per partire, è un viaggio così impegnativo, potrebbe anche essere un viaggio pericoloso, quindi gli dà delle istruzioni ultime. E poi alla fine proprio il testamento. E allora mi sembra che sia molto bello che riprenda queste istruzioni, ancora che hanno un significato, mi sembra importante per capire ciò che è importante per questi padri della Bibbia, trasmettere ai figli. Allora, Tobia 4, versetto 3 e seguenti. Chiamò il figlio e gli disse: Figlio, quando morirò dovrai darmi una sepoltura decorosa. Onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita. Fa ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel suo seno. Quando morirà dovrai darle sepoltura presso di me, in una medesima tomba. Ogni giorno, figlio, ricordati del Signore, non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia, perché se agirai con rettitudine avrai fortuna nelle tue azioni. A tutti quelli che praticano la giustizia, fa elemosina con i tuoi beni e nel fare elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Non distogliere lo sguardo da ogni povero, e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi, fa elemosina, secondo le tue disponibilità. Se hai poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno. Perché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Infatti, per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione, prenditi anzitutto una moglie dalla stirpe dei tuoi padri, non prendere una donna straniera che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin dal principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza avrà in eredità la terra. E ora, figlio, ama i tuoi fratelli. Nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli e per i figli e le figlie del tuo popolo, e tra loro scegliti la moglie. L'orgoglio, infatti, è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché la pigrizia è madre della fame. Non trattenere presso di te la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito. Se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, a tutto ciò che fai, e sii ben educato in ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non bere vino fino all'ebbrezza e non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. Dà del tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Dai in elemosina quanto ti avanza e quando fai elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Deponi il tuo pane sulla tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori. Chiedi consiglio a ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri, i tuoi desideri giungano a buon fine. Perché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene e abbassa chi vuole fino al profondo degli inferi. E ora, figlio, ricordati di questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Poi, la conclusione, capitolo 14. Dal versetto 8 all'11. Ora, figli, vi raccomando, servite Dio nella verità e fate ciò che a Lui piace. Anche i vostri figli insegnate a fare la giustizia e l'elemosina, a ricordarsi di Dio, a benedire il suo nome in ogni tempo, nella verità e con tutte le forze. Tu dunque, figlio, parti da Ninive, non restare più qui. Dopo aver sepolto tua madre vicino a me, quel giorno stesso non devi più restare entro i confini di Ninive. Vedo infatti trionfare in essa molta ingiustizia e grande perfidia, e nessuno se ne vergogna. Vedi, figlio, quanto ha fatto Nadab al padre adottivo Achicar. Non è stato egli costretto a scendere ancora vivo sottoterra, ma Dio ha rigettato l'infamia in faccia al colpevole. Achicar ritornò alla luce, mentre Nadab entrò nelle tenebre eterne, perché aveva cercato di uccidere Achicar. Per aver praticato l'elemosina, Achicar sfuggì al laccio mortale che gli aveva teso Nadab. Nadab invece cadde in quel laccio che lo fece perire. Così, figli miei, vedete dove conduce l'elemosina e dove conduce l'iniquità. Essa conduce alla morte. Ecco, vabbè, di tutti questi lunghi brani di istruzione, evidentemente colpisce la prevalenza assoluta degli insegnamenti di vita. Ancora non prevale la dottrina, prevalgono istruzioni di vita e soprattutto riguardanti la carità. Ultimissimo testo, l'abbiamo sentito da poco al mattutino, il secondo libro dei Maccabei. Al capitolo 6 c'è la storia di un anziano pio giudeo, Eleazaro, che piuttosto che cibarsi di carni contaminate accetta di morire. Quindi c'è il martirio, viene raccontato il martirio di Eleazaro. Quando gli vanno a proporre uno stratagemma per evitare il martirio, lui risponde dicendo: no, non posso fare questo, cioè fingere di mangiare queste carni in realtà non mangiarle, Perché se facessi così, i giovani che cosa penserebbero del vecchio Eleazar? Ciò che alla fine muove questo vecchio a dare la vita non è tanto il pensiero dell'obbedienza alla regola rituale di purità, ma la testimonianza da lasciare ai giovani, che non devono trovare scandalo in questa non testimonianza del vecchio giudeo. Anche questa è una cosa che mi ha molto colpito, cioè il grande senso di attenzione che si ha alla propria vita come esempio, trasmissione di questo alle altre generazioni.